della buona benedizione del anno santo al numero 7. Eterna è la sua misericordia, è il ritornello che viene riportato dal versetto del Salmo 136. Qualcuno lo prepari perché dopo lo facciamo leggere in maniera responsoriale. Mentre si narra la storia della rivelazione di Dio, in forza della misericordia, tutte le vicende dell'Antico Testamento sono cariche di un profondo valore salvifico. La misericordia rende la storia di Dio con Israele una sorta di salvezza, una storia di salvezza. Ripetere continuamente eterna la sua misericordia, come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell'amore. È come se si volesse dire che non solo nella storia, ma per l'eternità, l'uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del Padre. Non è un caso che il popolo di Israele abbia voluto inserire questo salmo, il grande Hallel, come viene chiamato nelle feste liturgiche più importanti. Continua dicendo che quindi, prima della passione, Gesù ha pregato con questo salmo. E questo ci lancia in tutto quello che è il discorso della passione di Cristo come manifestazione suprema della misericordia di Dio. Ricordo un incontro con Don Neri che ci diceva dalla sua esperienza vicino al popolo ebraico nelle sue sinagoghe di Gerusalemme che quando questo salmo lo recitano il ritornello eterno e la sua misericordia, lo singhi secondo le traduzioni, lo urlano, perché è proprio il clou della loro riflessione. Detto questo, 136, facciamo così che si riversa.
Dette grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Dio degli dèi,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore dei Signori,
perché il suo amore è per sempre.
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie,
perché il suo amore è per sempre.
Ha creato i cieli con sapienza,
perché il suo amore è per sempre.
Ha disteso la terra sulle acque,
perché il suo amore è per sempre.
Ha fatto le grandi luci,
perché il suo amore è per sempre.
Il sole per governare il giorno,
perché il suo amore è per sempre.
La luna e le stelle per governare la notte,
perché il suo amore è per sempre.
Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti,
perché il suo amore è per sempre.
Da quella terra fece uscire Israele,
perché il suo amore è per sempre.
Con mano potente e braccio teso,
perché il suo amore è per sempre.
Divise il Mar Rosso in due parti,
perché il suo amore è per sempre.
In mezzo fece passare Israele,
perché il suo amore è per sempre.
Vi travolse il Faraone e il suo esercito,
perché il suo amore è per sempre.
Guidò il suo popolo nel deserto,
perché il suo amore è per sempre.
Colpì grandi sovrani,
perché il suo amore è per sempre.
Uccise sovrani potenti,
perché il suo amore è per sempre.
Sicon, re degli Amorrei,
perché il suo amore è per sempre.
Og, re di Basan,
perché il suo amore è per sempre.
Diede in eredità la loro terra,
perché il suo amore è per sempre.
In eredità a Israele suo servo,
perché il suo amore è per sempre.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi,
perché il suo amore è per sempre.
Ci ha liberati dai nostri avversari,
perché il suo amore è per sempre.
Egli dà il cibo a ogni vivente,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Dio del cielo,
perché il suo amore è per sempre.
Un'osservazione che ci verrà utile nel proseguimento dell'incontro. Questo inno, questa confessione, ecco anche la parola confessione alla luce di questo la rivedremo. Avete sentito, abbiamo sentito che non è per la misericordia verso il peccato, è per la misericordia con cui ha liberato il suo popolo dai suoi mali. Ci sarà poi tutta una riflessione spessamente profetica dove si dice che il peccato del popolo, l'interpretazione del popolo è l'origine dei mali. Ma lì più che dei mali, sì, più che dei peccati si parla dei mali, perché Dio libera il suo popolo dalla schiavitù, dalla fame. Questo è importante per dare già una visione che non sia limitata alla misericordia di Dio, riferita solo al peccato, ma anche, si potrebbe dire, guardando quasi quantitativamente i brani scritturistici, prevalentemente misericordia per il peccatore, verso il peccatore, ma non solo. Se andiamo a vedere tutti i casi in cui è usata la parola misericordia di Dio verso l'uomo, è anche per la malattia che lo affligge, per la fame che lo affligge, per il pericolo in cui si trova, Dio mostra la sua misericordia liberando. Mi pare essere importante per non orientare in un senso univoco la questione. Allora, per quello che riguarda il primo punto, il peccato e i mali dell'umanità, mi pare che convenga, anche se è un brano risaputo, leggere, se c'è un altro che legge lo stesso, se no Maria Paola, Genesi 3. Ovviamente, come sappiamo tutti, non è il più antico brano della Bibbia in cui si parla del peccato. È quello che è stato chiamato il capitolo sul peccato originale, questo per colpo merito di Paolo che l'ha inteso così. Ma è certamente un brano scritto in una piena maturità del popolo ebraico. La Genesi non è antichissima, anche se fatta con riferimenti a documenti antichi, per cui questo, chiamiamolo, mito dell'albero da cui si sviluppa il discorso del peccato, peccato, primo peccato, merita di essere preso con attenzione.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ti ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse:
«Dove sei?» rispose. «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese. «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo. «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato». Allora il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno». Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà». E all'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Poi il Signore disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita.
Credo che il fatto di averlo legato così da vicino, a Paolo, al cosiddetto peccato originale, abbia un po' condizionato anche la nostra lettura, il nostro pensiero su questa pagina del Vangelo, che invece di chiamare il peccato originale, che appunto lo si può dire solo se si tiene per buono quello che dice Paolo, che l'ha tenuto per buono, ma non necessariamente letto così, invece che il peccato originale, l'origine del peccato. Perché di questo si parla. Ma abbiamo sentito che l'origine del peccato è un tutt'uno con l'origine di tutti i mali. Interessante questo. Che sono presentati nel racconto come conseguenze quasi dovute alla vendetta di Dio. Hai fatto così, allora adesso... Ecco. Ma nella interpretazione del racconto, nella sua autenticità, non è la vendetta di Dio, il castigo di Dio, è la descrizione della situazione umana. Non inventa Dio delle cose, si è poi detto che prima del peccato l'uomo era in una situazione rappresentata da Eden di immortalità, si è detto tanto. Assistiamo al racconto, le conseguenze, il dolore del parto, la fatica del lavoro, la morte, sono la vita umana, sono come siamo fatti. Tutto questo viene legato al peccato. Peccato però, da vedere subito, non come un incidente di percorso. Ho fatto un peccato, posso confessarmi, tutto torna come prima. Lì il peccato è la revisione radicale del rapporto con Dio. La revisione radicale e critica del rapporto fra la creatura e il creatore, dove appunto per questo vengono messi in gioco i valori fondamentali dell'esistenza, come è fatto l'uomo, perché è fatto così, comprese quelle cose che si dicono come il castigo, il male, dove tutto viene rivisto appunto nella scelta radicale nei confronti del rapporto con Dio. E allora, come prima riflessione, io propongo questa. L'origine del peccato, inteso come scelta del rapporto con Dio, è il dubbio sulla sua parola. È vero che Dio ha detto? È in gioco la parola di Dio e la fiducia in essa. Non è vero che, ma se questa sfiducia nella parola, diciamo pure nella rivelazione di Dio, comporta una scelta di rifiuto, non un rifiuto come noi delle volte lo pensiamo, contro Dio per voglia di essere contro Dio, ma la sostituzione alla visione del rapporto con Dio della propria autonomia. Se faccio io è meglio. La messa in dubbio diventa la scelta di un altro punto di riferimento, come viene suggerito, adesso lo lasciamo stare, tutto il discorso del serpente, dei suggerimenti, del tentatore. L'essenza è proprio questa, non Dio che mi sta fregando, ma io che provvedo a difendermi e far meglio. E secondo il racconto biblico, di qui derivano le conseguenze immediatamente sottolineate, prima che nelle conseguenze che toccano o che segnalano come è fatta la vita dell'uomo, proprio quelle che riguardano il rapporto con Dio, dove si passa, sempre tenendo conto del genere letterario del racconto, dal Dio che passeggia nel giardino alla brezza della sera alla paura di Dio. Quella paura che noi ritroviamo, quasi con le stesse parole, quando ci troveremo di fronte alla prima grande conseguenza del peccato messa in atto, l'uccisione di Abele da parte di Caino. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché sono nudo. Caino, dov'è tuo fratello? Sono forse io il custode del mio fratello. Che segnano, proprio nel dialogo con Dio, la avvenuta rottura, rotto il dialogo con gli altri. E di lì, diciamo, a cascata, cosa hai fatto? È stata Eva, cosa hai fatto? È stato il serpente, e via via. Teniamo conto, anche se non approfondiamo il discorso, che in questo fosco quadro della situazione umana dominata dal peccato inteso come mi metto io al posto di Dio, così va meglio, conoscere il bene e il male, in quel linguaggio vuol dire l'assoluta indipendenza da ogni realtà esterna a me, che mi limita, mi sembra che mi limiti. La vittoria assicurata, la testa del tentatore che viene schiacciata dalla discendenza della donna sempre minacciata. Tu insieterai il calcagno, ma lei, la discendenza, ti schiaccerà la testa. Quindi, richiamato il proprio Vangelo, la misericordia di Dio, l'amore di Dio, anche quando è stato così totalmente bistrattato e rifiutato, rimane come l'orizzonte finale della vicenda, delle vicende umane, in qualche modo dominate dal peccato, in qualche modo, ma sempre nella prospettiva di una vittoria dell'umanità. Reduce da un pellegrinaggio artistico a Roma, sabato, e ho visto nella Galleria Borghese la Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio, dove finalmente, l'avevo già visto, ma io l'ho dimenticato la cosa, finalmente, se Caravaggio volesse dire quello, anche se sia una Madonna quella, ci sono delle discussioni ancora aperte e tuttissime, ma c'è la correzione di tutte quelle che sono le nostre immagini di quel porrò in inimicizia fra te e la donna, essa ti schiaccerà la testa, che per una cattiva interpretazione della traduzione di San Girolamo, essa è riferita alla donna, invece è riferita alla stirpe. E in questo quadro c'è un serpente molto grande, senza la mela in bocca, che viene calpestato dal piede nudo della donna, che tiene in braccio, la braccia, ma non in braccio, il bambino, che col suo piedino calca su quello della donna. E viene ripresa l'autenticità del discorso, e la stirpe della donna che vince, sia pure con tutto l'intervento che poi è stato sviluppatissimo della donna. Non so cosa sapesse, che cosa pensasse Caravaggio dell'Immacolata Concezione di Maria, mi è venuto in mente di approfondire un po' la questione, però è interessante questo modo di notare che si fa su questo. C'è subito una questione da affrontare a questo punto, il collegamento appunto fra il peccato e i mali. Potremmo dire che qui il male, il peccato è detto per primo, ma fa parte di queste realtà tristi della vita umana su cui Dio esercita la sua misericordia in vista della liberazione. E poi voi sapete, noi sappiamo tutti, che sia in alcune pagine bibliche, soprattutto in una certa interpretazione delle pagine bibliche, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, si è pensato molto al peccato come l'origine di tutti i mali, proprio determinati da, lasciamo stare le prediche più così terra terra, il terremoto provocato dalla combustione, eccetera, eccetera. Potremmo dilungarci moltissimo su questo. Invece di dilungarmi, mi fermo alla proposta di un altro brano che dà una risposta molto precisa di questo. Il Vangelo di Giovanni, non ho segnato il nome.
Passando vide un uomo cieco dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio.
Basta. È facile, piuttosto, chi ha peccato, lui o i suoi, perché non stesse così. E Gesù dà questa risposta che nella sua piena realizzazione riguarda quel caso, quell'uomo e quello che Gesù sta facendo. È per la gloria di Dio. Però credo che lo si possa, spero di non fare una esegesi proprio comodo, lo si possa ampliare questo discorso. Che comunque la situazione triste dell'uomo lì era la cecità, legata col peccato, di chi possa essere presa, pensata, vista in un discorso molto complesso e molto lungo come l'occasione di felicità umana. E sono sicuro che con questo aprono nuovi problemi, chiudendone uno, in cui si manifesta la misericordia di Dio. Come si fa a dire che nella gente che muore di fame, nelle malattie, nel dolore degli innocenti, si può manifestare la gloria di Dio? Sarebbe interessante sentire il parere un po' di tutti. Io anticipo il mio, dando una delle soluzioni che mi sembrano opportune. Proprio partendo da quel proprio Vangelo, dove il peccato che sconquassa il piano di Dio, bello, meraviglioso, tanto che dopo si devono domandare com'è che un mondo fatto così bene da Dio poi è finito così male, finisce così male, proprio col fatto di questa prospettiva di una vittoria finale. E mi viene in mente una delle preghiere della veglia pasquale, dove si dice: oh Dio, che hai creato il genere umano con una grande potenza di amore e sapienza, e l'hai ancora più mirabilmente rinnovato, dove la vittoria, già avrei annunciato nel brano della Genesi, non è una pezza messa molto bene, una cucitura fatta molto bene di uno strappo che ormai è irrevocabile, è una nuova creazione ancora più mirabile. Quindi la misericordia di Dio non è orientata prima di tutto alla vittoria sul peccato, ma al rinnovamento di tutta una realtà in cui il peccato è presente e ordina molte cose, ma non solo il peccato. Oggi si è riaperta una discussione molto bella, molto antica, vedremo a quali punti porterà con quello che oggi si riesce a dire, cioè se la incarnazione del Figlio di Dio sia in qualche modo o no legata al peccato. Da tutto quello che normalmente sentiamo noi, anche in accenni liturgici, modi di leggere la scrittura, per i nostri peccati e per la nostra salvezza è disceso dal cielo. C'è una teologia, anche molto antica, che non la pensa così. La presenza del Figlio di Dio, parte del creato per renderlo ancora più splendido di quanto era al momento della creazione, per lui sono state create tutte le cose, fa parte di una teologia che invece vede l'incarnazione, Gesù, figlio di Dio fatto uomo, non come conseguenza del peccato, ma come previsione della misericordia di Dio, che è dono di amore, dono di tutta la ricchezza di cui Dio che è Dio, agli uomini prescindendo dal peccato. Il fatto che poi ci sia il peccato ha condizionato il modo di essere nel mondo del Figlio di Dio, ma non dipende dal peccato, fa parte di un disegno misericordioso dove ancora misericordia non vuol dire poverino, ma vuol dire rivelazione piena di un amore che più grande di così non si può. Le miscele di misericordia di cui varie volte si parla non sono la compassione, forse la compassione intesa nel suo senso più profondo e più vero, ma le miscele di misericordia sono come una madre a mio figlio, non vuol dire che lo perdona, vuol dire che c'è dentro tutto quello che lei ci può mettere per amare il figlio. E così le miscele di misericordia di Dio prevedono momento culminante, l'atteggiamento culminante di Dio nei confronti di questa umanità creata, è che lui ne venga a far parte, assolvendo, ci fermiamo subito, tutti i mali. E noi pensiamo che il Figlio di Dio abbia assolto soprattutto il peccato, la sua morte e la sua resurrezione. E invece bisogna pensare a tutti i mali. E qui viene in mente, lo puoi discutere, no? Scusate se parlo solo io, viene in mente quando gli viene chiesto, dice, io recupero del tutto e non solo del peccato. Sì, ecco, che mi viene in mente la domanda: è più facile dire ti sono rimessi i peccati o dire al paralitico alzati e cammina? La risposta, il brano, la sappiamo, perché sappiate che il figlio dell'uomo è venuto a rimettere i peccati, perché era l'elemento su cui si discuteva in quel momento. Disse al paralitico alzati e cammina. Quindi in quella frase lì, la prima risposta alla cosa più facile dire riguarda proprio il peccato, ma credo che possa essere allargata in questo senso. Se noi crediamo che il Figlio di Dio è venuto per assolvere il peccato, possiamo dire, beh, questo si vede, cosa si vede poi? Se pensiamo che il Figlio di Dio sia venuto per assolvere, per risolvere tutti i mali dell'uomo, non si vede, perché continuano, anche il peccato continua. E quindi c'è questo problema della visibilità dell'intervento rinnovatore della creazione, che è quest'ultimo intervento di Dio, che fa nuove. Certo, c'è tutta una teologia che pensa alle scorie del peccato. Noi siamo nuovi, ma Don Neri diceva, noi siamo nuovi, ma ci tiriamo sempre dietro il cadavere di quello che eravamo prima. Immagino, bello, però teologicamente difficile da cogliere. Siamo nuovi o non lo siamo? Siamo già totalmente nuovi, un po' nuovi, ma non ancora. Ecco, qui c'è da dire fino a che si vuole. Io colgo gli elementi quasi di contrasto, ma per mettere in luce l'elemento fondamentale del contrasto fra peccato, i mali, le guerre che si continuano a vedere, e la consapevolezza di essere parte di una creazione nuova, liberata dal peccato, già, non in attesa di, ecco, certo, in attesa che si compia, ma non c'è ancora niente, aspettiamo che finalmente, sarebbe sbagliato anche per dedurne delle conclusioni operative come testimonianza cristiana. C'era un ultimo punto, sempre su questa sensazione di peccato, questa più applicata al peccato personale, all'atteggiamento personale nei confronti di Dio e del nostro, di ciascuno, rapporto con Lui. Ed è il brano del peccato di Davide. Ieri lo dicevo, che io raccontavo anche ai bambini, ma lo dicevo ai bambini proprio quelle cose lì, ma certamente, perché sono in grado di capirlo, no? Cosa fa Davide? Davide invece di andare a combattere, sì che c'è un po' anziano, nel tempo in cui il re Saul deve andare in guerra, lui invece se ne sta a casa, e i suoi sono là che combattono, e sul terrazzo, che è stato Gerusalemme, ha visto la città di Davide, palazzo e in alto, c'erano tutte le case, si vedeva tutto quello che succedeva nelle case di sotto, e vede quella bella donna che fa il bagno, la vuole, lui è il re, e lei concepisce, glielo manda dire, e lui deve provvedere. Provvede con la chiamata del povero Uria, con una scusa, e lo manda a casa e lui non ci va. Lo fa lettore a casa e la sera dopo lo manda a casa e lui non ci va. E allora bisogna trovare un altro rimedio per risolvere lo scandalo che ne sarebbe derivato per quel bambino che nasce così. E lo fa Lucifero, praticamente. E la conclusione di questo racconto è che Davide, se giudica quello che ha fatto con i suoi criteri, io sono il re, io sono quello che si è invadito di una donna molto bella, secondo tutti i suoi criteri il voto che lui si merita è 10 con lode, è andato tutto bene, ha avuto la donna, ha tolto di mezzo i pericoli, la gente lo loda, che bravo re che si prende le mogli e impone i soldati caduti in guerra, finché il profeta, come sempre questa peste, gli va a dire che subito, ricco, pieno di armenti e di greggi, per festeggiare l'amico va a prendere la pecorella unica del suo vicino povero, e Davide insorge dicendo che l'uomo merita la morte, sei tu. Io ti ho dato, ti ho... A questo punto, con un'applicazione un po' forzata, ma non come mi sembrava una volta, perché in questa parrocchia abbiamo un'esperienza di valorizzazione di tutti i punti della Bibbia, anche di quello che non tutti ritengono che sia prova di Dio, come l'introduzione dei Salmi, Maria che le ha scritte tutte, quelle in corsivo di Davide, eccetera, eccetera. Nel Salmo 51, preparatelo, c'è proprio di Davide quando peccò, va a vedere com'è la dicitura precisa.
Sì. Il miserere, no?
Sì.
L'inizio?
Sì,
il corsivo. Al maestro del coro, Salmo di Davide. Quando il profeta Nathan andò da lui, che era andato con Bessabea.
Ecco. Quindi, che sia parola di Dio o non parola di Dio, però lì diciamo lo stare, le questioni ancora molto aperte e molto discusse. Però ecco, l'ho preso per buono. E credo che non ci sia nessuno che storicamente dice che tutto salvo lì di Davide è intenato in quell'occasione. Da vari cenni sembra che sia successivo al tempo di Davide, ma lasciamo stare questo. Invece lì ci trovo la risposta giusta. Davide guarda con i suoi occhi quello che ha fatto, i suoi occhi sono condizionati dai suoi interessi, dal suo piacere, dalla potenza, e dice 10 lode. Adesso, dopo la parola del profeta, guardando quello che ha fatto non più con i suoi occhi ma con gli occhi di Dio, dice, leggi.
Al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan andò da lui, che era andato con Bessabea. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.
Fermati, questo è il punto. Non più con i miei occhi, ma con gli occhi di Dio, che il profeta mi ha prestato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Per me è il più bel atto di pentimento che esista in tutta la scrittura. Ce ne saranno sicuramente anche degli altri, scoperti da altri, ma per me questo è il più bello. Dove il pentimento è portato alla sua essenza. E la sua essenza è esattamente il contrario di quello che fa Adamo, facciamo noi. Davide, il giudizio delle cose col nostro occhio, col nostro interesse. Dio ha detto quello che male ai tuoi occhi hanno fatto. Il pentimento del peccato non deve essere necessariamente un atto che coinvolga i sentimenti. Può essere, ma non necessariamente. Non è detto che a Davide quello che ha fatto adesso cominci ad apparire brutto, che senta vergogna per quello che ha fatto, sempre perché la cosa che ha fatto rimane piacevole. Chi ha letto i libri di Nussmanz viene inesorabilmente in mente il marinaio morente e padre Smith, forse era padre Malachia, che lo voleva convertire, lì era pentito di tutto quello che aveva fatto e chiedeva perdono con le lacrime tra le donne con cui era andato. Perché quello? Sì, ma Dio vale di più? Certamente Dio vale di più, però per me quelle donne. Ma se tu tornassi in vita, tornerei? Oh sì, anzi, io, specialmente le cinesi che erano unghie lacate d'oro. E allora non sapeva come fare da solo, finalmente trova la soluzione. Gli disse, diceva che si pentiva di non aver amato Dio, anche Gesù, anche Maria e Giuseppe, si pentiva moltissimo, dicono, ma gli altri cosa? Ti penti di non pentirti? E lui dice, oh sì, con tutto il cuore. Non c'è bisogno che il pentimento voglia dire ho schifo di quello che ho fatto o così, può esserci questo, ma non necessariamente. Mi viene in mente ancora un romanzo che andò per un po' di tempo, vede anche un film, Il Cardinale, che era più che una vocazione, una carriera interessante, dove il giovane prete che poi diventa cardinale confessa e ci va un ragazzo che dice che la sua ragazza si è un po' concesso e lui comincia a dire ma sono cose vergognose, sono cose brutte, sono cose... Lui dice, si vede che lei non se ne intende. Qui c'è l'atto di pentimento come puro atto di fede. Ai miei occhi la cosa è piacevole, bella, è andata a finire bene. Ai tuoi occhi non è così. Quindi io scelgo, e qui c'è un salto, che è il salto della fede, scelgo rispetto a tutto il mio giudizio, al mio essere nei confronti di quello che ho fatto, di come io sono, scelgo il giudizio della tua parola, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Per me questo è il più bel atto di pentimento che esista. E questo spiega perché, purtroppo noi tradiamo anche le rubriche della riforma liturgica della confessione, che pure sono così rimaste povere, diremo qualche cosa, e perché ogni sacramento, questo, deve sempre cominciare con l'annuncio della parola, se no con cosa ti confronti? Con i tuoi sentimenti, con la tua educazione, con la tua cultura, con il modo della tua parrocchia, quello che male ai tuoi occhi, gli occhi si deducono dall'ascolto della parola. Ed è l'annuncio della parola che, come ricordiamo nel discorso di Pentecoste riportato dagli Atti, Pietro che parla, voi avete ucciso l'autore della vita, e si sentì nel cuore compunto e disse la cosa dobbiamo fare. Che sempre Don Neri diceva, quando si parlava di parola e sacramenti, diceva se la gente non domanda cosa dobbiamo fare perché il cuore è compunto, non si può saltare quello e dire beh intanto ti battezzo, beh intanto ti. O nasce da una conversione che è sostituire agli occhi nostri l'occhio di Dio, e allora cosa dobbiamo fare? Allora convertitevi, fatevi battezzare e sarà anche per voi. Allora, a questo punto tralascio una parte perché avevo altrimenti diventato troppo lungo, ed era il rapporto fra misericordia e perdono, riferito proprio al peccato e alla sua assoluzione. E dico solo il punto da andare a vedere se volete, ed è Osea, dove nel rapporto fra la sposa infedele e il profeta suo sposo, che rappresenta il rapporto fra Dio e Israele, non esiste per niente la fedeltà della sposa, esiste invece caparbia, la fedeltà dell'uomo. E diciamo la soluzione, passando attraverso gradi che adesso non stiamo a dire, se no lo facciamo il racconto, è che sarà la fedeltà che non viene mai meno dello sposo, Dio, che ricostruisce la fedeltà della donna adultera e traditrice. Non aspetta che finisca, fa in modo che la sua fedeltà copra, sostituisca, ricostruisca quella che manca nella donna. Tutta opera di Dio. E anche lì un'opera che non è un ripiego, passa attraverso tanti ripieghi, le toglierò i gioielli che gli hanno dato i suoi amanti, la porterò nel deserto dove l'ho trovata nuda, e la conclusione però è che si tornerà al tempo bello del fidanzamento. Canterà come nei giorni in cui l'ho conosciuto nel deserto. Ti fidanzerò a me nella fedeltà, nell'amore. L'intervento di Dio, ancora una volta, non è presentato questo recupero, ricostruzione della fedeltà mancante, come una nuova creazione, bella come all'inizio, quindi non dice ancora più bella che all'inizio, ma dopo tutto quello che ha passato deve essere molto bello quel nuovo inizio di questa infedele che va con tutti, che è diventato come la sposa, la fidanzata di Dio. Tralasciando questo aspetto, in cui avremo letto Osea, e mi addentro sull'ultimo, l'aspetto comunitario della celebrazione della misericordia di Dio, che avviene in tanti modi nella comunità cristiana, nella preghiera liturgica, all'ufficio di lettura, nei lodi, all'Eucaristia, che culmina il rendimento di grazia per la misericordia di Dio. L'Eucaristia, non dimentichiamolo, che mi era venuta in mente una verifica che non ho fatto, io continuo a farlo adesso, che l'Eucaristia sia anche per la remissione dei peccati, è detto nella formula consacratoria. Mi stavo domandando, se qualcuno mi dà una mano, adesso io non ho fatto il tempo per darci prima, sapete che la formula consacratoria sia del pane che del vino è un insieme di brani evangelici, non è un unicum, ecco, con la visione degli ussidi. Chiuso. La comunione, il sacramento della penitenza. Già detto che anche l'Eucaristia è per la remissione dei peccati, anche altre infinite realtà di Chiesa, liturgiche e non liturgiche, sono per la remissione dei peccati. E il primo documento che è uscito dopo il Concilio, che ha visto anche la celebrazione della penitenza, con alcuni spunti importanti, ma con poche conseguenze pastorali e liturgiche, è rimasto più o meno quello prima, e nel documento, che non mi ricordo il titolo, di Paolo VI, tutto dedicato alla alla confessione dei peccati, alla soluzione dei peccati, cita un'infinità di realtà con cui la Chiesa annuncia la remissione dei peccati. Dal confesso di onnipotente che si dice in tutte le messe, a Signore non son degno, ma di soltanto la parola, e poi passando attraverso i digiuni, le indulgenze, ecco. Provando di fare un riassunto su tutto questo, che io chiamo l'aspetto comunitario della partecipazione al popolo di Israele, quasi quasi non ha, tranne alcuni accenni come quello del Salmo 51 che abbiamo visto, è sempre una confessione comunitaria. Noi abbiamo peccato, i nostri padri hanno peccato, siamo stati infedeli. È raro che ci sia, ci sono dei casi in cui il singolo Ezechiele, quello forse si sente più avanti, non dite più il padre ha peccato, i figli portano ognuno, a ognuno sarà chiesto conto di quello che ha fatto. Però la confessione dei peccati e l'annuncio della misericordia di Dio è sempre un fatto collettivo, come un po' tutta la religiosità e il rapporto di Israele con Dio, il suo Dio. Nel mondo cristiano, quali sono i fondamenti, diceva? Ce ne sono vari, alcuni sono quelli che abbiamo già letto, chi ha peccato, perché c'è il peccato, ma quelli più direttamente rivolti al cosiddetto sacramento della riconciliazione, alla confessione, sono la gestione del perdono di Dio esercitato dalla Chiesa. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non saranno rimessi. Vangelo di Giovanni, sera di Pasqua, apparendo il risorto, alita su di loro, ricevete lo Spirito e subito a chi rimetterete i peccati. Ce ne sono ancora, l'invio per la remissione dei peccati serve testimone per il perdono dei peccati. Che lascia però aperto l'interrogativo come la comunità cristiana esercita questo, tra parentesi, potere ricevuto da Gesù di gestire il perdono. Come? Sul come, il mio cavallo di battaglia, sono io ovviamente, è il capitolo 18 del Vangelo di Matteo, che fa parte del cosiddetto discorso ecclesiale. Il Vangelo di Matteo è fatto di 5 grandi discorsi, il primo è il discorso della montagna, questo è il discorso ecclesiale che riguarda i rapporti dei membri della comunità dei credenti tra di loro.
Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
Vai pure avanti ancora nell'esemplificazione.
In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli glielo concederà. Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Allora Pietro gli si avvicinò e gli chiese: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle e andò e lo fece gettare in prigione fino che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
Senza entrare nella discussione che c'è sempre quando si tratta di descrizioni scritturistiche di una prassi ecclesiale, se sono le parole di Gesù che hanno determinato la prassi o se è la prassi già esistente che determina il modo di dire cosa ha detto Gesù. Avete capito la questione? C'era già che ci si comportava in un certo modo, e allora si dice che Gesù ha detto, perché è inventato, ma ricordando, possiamo usare questo aspetto, e prendendo così come ci viene proposto nel discorso ecclesiale, cosa viene detto? Se un tuo fratello ha qualche cosa contro di te. Quindi è una situazione di peccato, di non intesa, di rottura della comunione nella comunità. Cosa bisogna fare? E c'è una prassi dettagliata, precisa, descritta quasi minuziosamente. Primo, va e tratta la questione fra te e lui solo. Quindi è tu per tu. E quando se ne parla è facile dire, altrimenti succede come in certi gruppi, in certe comunità, in certe parrocchie, dove tutti ne parlano, tranne che con lui. Tutti sanno, tranne che lui, interessante, a tu per tu. Ma interessa molto il motivo. Se ti ascolta avrai guadagnato un fratello. Perché questo è, come dire, il senso di tutto il resto. Cioè, l'ottica, il fine da perseguire in questa prassi, chiamiamola la prassi penitenziaria della Chiesa primitiva, è che non si perda un fratello. La cosa che deve stare a cuore è che la comunità resti integra con tutti. Non si comincia mandando via qualcuno, perché così gli altri sono bravi. Se c'è un problema, va risolto a tu per tu. Sarebbe già una premessa importantissima di prassi beneficiale nelle nostre comunità, questa. Perché vorrebbe dire che la prassi penitenziale, in questo caso penitenziale, non è esaurita o esauribile in un atto, sia pure sacramentale, ma percorre la vita della comunità, il rapporto normale della comunità. Se non ascolta, chiama due o tre. Tradotto in soldoni vuol dire, si vede che non riusciamo a intendersi, allora chiamiamo qualcheduno che faccia da mediatore, che ci aiuti a capire, ecco, se sono io, se lui, se sono quei due, ma c'è proprio dell'altro. E qui c'è già un allargamento di questa, di questo coinvolgimento della comunità. Il fatto che una cosa che riguarda me e lui non riguarda solo me e lui, deve riguardare anche degli altri. L'individuo, poi proviamo insieme. Terzo, se non ascolta neanche quelli, dirlo alla Chiesa, alla comunità. E qui è chiaro, cioè la questione non è chiusa. Quando hai fatto tutto quello che umanamente era pensabile con gli amici, con i mediatori, diventa un problema quasi teologico, la comunità è interessata. Cosa può voler dire dirlo alla comunità? Solo chiamiamo tutti il consiglio pastorale o l'assemblea parrocchiale e diciamo fra me e lui c'è un problema di, ecco, io devo votare per, adesso si discute se i cattolici possono votare, ecco. Sì, ho preso un esempio che forse è il meno adatto, la comunità viene convocata non solo per fare da arbitro o per dare consigli a lui e a me, ma per affrontare il problema, che a questo punto, se c'è bisogno di dirlo alla comunità, non è più solo io che non ho capito bene, lui che invece non ha capito bene, ma pensa di aver capito bene, è un problema di chiarimenti, è un problema di approfondimento della tematica, quale che essa sia. La comunità è interessata perché quello che riguarda ciascuno deve riguardare tutti, ovviamente. Si possono fare delle scale di importanza e di interesse, ma certamente il coinvolgimento della comunità è per la chiarezza di tutti, l'approfondimento di certi temi che dividono, che non lasciano tranquilli, che trovano diverse soluzioni, non per arrivare a tutti i costi a un'unità di intervento, ma per chiarirsi insieme, magari mantenendo ciascuno una diversità di pensiero, ma dopo che l'ha approfondita, senza chiudersi in se stesso dicendo chi non la pensa come me, pensa per lui. Ecco, dillo alla comunità. Se non ascolta neanche la comunità, cioè se nonostante tutto questo lavoro, lo scomunica, non fa più parte di noi, perché siamo fuori. Non interessa niente, non ascolta niente, allora sia per te. Io dico sempre che se si fanno tutti gli altri passaggi, difficilmente si arriva a questo. Però, e questo mi introduce nella prassi penitenziale che è arrivata a come ci si confessa oggi. Perché se questa era la prassi penitenziale della Chiesa primitiva, è ben diversa da quella di oggi, dove uno va dal prete, e tu per tu, non è più come interessato. Diceva una amica, diceva, voi cattolici, voi cristiani fate presto, perché quando avete qualche cosa contro Dio li perdonate,
contro le persone. Lei diceva, ma voi vi andate a confessare da un prete? E io sì, certo. Dice che lui non gli dite proprio tutto? E io sì, anzi mi sentivo orgogliosa di questa nostra prassi, che siamo così umili che diciamo tutto. Ma lui non c'entra niente, non è quello che avete offeso. No, no, è comoda. Contro gli altri dobbiamo andare da loro a chiedergli per noi dei musulmani.
Vai da lui e vedi da noi la comunità. Sembra che la prassi penitenziale fosse o molto semplice o molto complessa. O tutti e due insieme, cioè perché fra me e lui ci sia proprio qualcosa che rompe, deve essere qualcosa di importante, ma non ci sono solo le cose importanti che rompono, ci sono le piccole rotture tutti i giorni. Bene, la prassi penitenziale per i peccati di tutti i giorni, le mancanze, le rotture di comunione con Dio, con i fratelli di tutti i giorni, sembra che la più antica prassi penitenziale normale fosse quella che è ancora in auge all'inizio della messa. Confesso Dio onnipotente a voi fratelli che ho molto peccato, pensieri, parole, opere, omissioni. Sì. si dice tutto, pensieri, parole, opere. Il più difficile per i bambini era omissione. E poi risolvevamo dicendo pensieri, parole, opere è quello che hai fatto, hai detto che non si deve fare. Le omissioni è quello che non hai fatto che si dovrebbe fare. Bene. Allora sono tanti, eh? Sì, sono i più numerosi. Quindi qui ci siamo messi a meno, ma sono i più numerosi. Con quelle altre formule che troviamo nelle celebrazioni. Signore Pietà, ecco, questo. Poi, passato un periodo di vita cristiana difficile, di comunità esposte a persecuzioni, vita stampata per persecuzioni politiche, quando ha cominciato a esserci una prevalenza cristiana ed è venuto a mancare quello stimolo e quella grazia che è il martirio, una testimonianza fino all'estremo, ci sono state due soluzioni, anche di più, le due che mi interessano sono queste. Qualcuno che voleva continuare la vita cristiana, non come adesso siamo noi in maggioranza, quindi bene, i monaci che si vanno a fare la vita penitente come se fossero perseguitati da altre parti, fuori dai comodi, ecco. Fra parentesi potremmo mettersi tante cose, che poi quello che succedeva nei loro eremi o monasteri e quando loro intervenivano nelle questioni più larghe della Chiesa. L'altra era di un appesantimento della prassi penitenziale nei confronti di certi peccati. Così vedo, perché qui il punto di passaggio è importante. Troppo comodo. Quando c'erano le persecuzioni poi ci pensavano loro, mettere a posto le cose. Ma adesso troppo comodo con quello che hai fatto tu, dire ho molto peccato in pensieri e parole e adesso tutto come prima. No, chi fa certi peccati lo sottoponiamo a una diversa prassi penitenziale. I peccati erano tutti peccati conosciuti, cioè non c'era bisogno di confessarsi il suo peccato, ma tutti sapevano che quello aveva ucciso. È un po' comodo che tu venga qui a dire Signore Pietà, poi fai la comunione. Comunione è con uno che ha fatto una cosa simile. Ecco. Secondo le diverse chiese, tutte allo stesso modo, l'omicidio, l'adulterio e l'apostasia. L'apostasia faceva riferimento a casi ancora di persecuzione, dove uno rinunciava. Questi, per essere riammessi nella comunità, dovevano fare qualcosa di particolare. Era un fatto conosciuto a tutti, sottolineo conosciuto a tutti, pubblico, penitenza pubblica, cioè tu lo dimostri che sei veramente cambiato da quello che hai fatto quando hai tradito tua moglie, quando hai ucciso, te ne stai per un anno fuori dalla chiesa, invochi la preghiera di quelli che vanno in chiesa. E se dopo questo va tutto bene, ti prendiamo in chiesa. Normalmente il momento clou era dopo l'intensificazione di questa penitenza pubblica della Quaresima. Quaresima passa così: cenere sul capo, digiuni, prima del Triduo ti prendiamo dentro. C'era proprio una liturgia per la riammissione dei peccatori pentiti, per cui veniva chiamata anche il battesimo delle lacrime. La notte di Pasqua era fatto del battesimo dei nuovi cristiani. Il battesimo delle lacrime è la penitenza, il battesimo delle lacrime che riammettono, però vogliamo la prova. Fin qui siamo ancora nell'ordine di un rapporto singolo con la comunità intera, sia per il peccato pubblico, sia per il modo con cui si è riammessi una penitenza pubblica, riparare i mali che hai fatto, eccetera, eccetera. Poi, tornando ai monaci di qui sopra, nasce un altro aspetto che quello che sto dicendo è poi documentato attraverso decisioni di concili che ammettono o proibiscono lì, quindi c'è una documentazione di passaggi, di prassi attraverso i secoli. I monaci, che ovviamente non avevano né ucciso né quello, però volevano ugualmente usufruire di una disciplina penitenziale, riferita però ai loro problemi più interiori. Io, monaco, che sono sempre afflitto dal problema del potere, vorrei diventare io l'abate, eccetera, chiedo a uno che invece è tutto umile che mi aiuti a vedere com'è, qual è la via per diventare umile. Ovviamente, per chiedere dei consigli su qualche cosa che forse si esprimeva anche all'esterno, ma nasceva da desideri interiori, doveva dire a quello che sceglieva come suo padre spirituale che cosa aveva fatto. Peccato pubblico, penitenza pubblica, prassi penitenziale come dagli inizi. Adesso, se vuoi dei consigli, dimmi su cosa. Allora io sono passato A, non è capito spesso B, e allora venivano dati dei consigli opportuni. E questo veniva normalmente preso come la prassi penitenziale della Chiesa in quel monastero, nell'ordine monastico. Poi, passando il tempo, diventando un po' la Chiesa intera, una forma di monastero, per i più eletti, se vero, per gli altri, questa disciplina penitenziale pubblica sparisce, l'altra prende piede, non ci sono più le apostasie, non ci sono più gli omicidi, oppure se ci sono, sono benedetti perché sono a fine di bene, il salvare il Santo Sepolcro, eccetera, eccetera. Per cui l'orientamento rimane la prassi penitenziale applicata ai singoli. E qui c'è una svolta importantissima, che è quella che fino ad oggi è determinante. Non ho detto una cosa che era importante dire. Nessuno si è mai sognato con una teologia o una prassi pastorale seria di dire che chi veniva escluso dalla Chiesa andava all'inferno. Voleva dire: a questo punto, sia per te come un pagano, te la vedi tu con Dio. Non c'è più la mediazione, ce l'abbiamo messa tutta, te la vedi con Dio. Non vedi più da noi. Qualcuno dice che la prassi penitenziale descritta, in alcune chiese almeno, avveniva una volta sola. Se tu torni a essere adultero, noi non c'entriamo più, te la vediamo. E l'ho letto molte volte, non l'ho mai verificato, Sant'Agostino si è confessato una volta solo nella vita, con tutta l'intensità, perché era così, era una cosa eccezionale questo del coinvolgimento della comunità, anche quando non era più così visibile all'esterno. Invece adesso, dove ciò che conta è la mia vita interiore, soprattutto i peccati di pensiero, che nessuno li vede, però Dio li vede, quindi io ho pensato certe cose. Ecco, la confessione, chiamata poi auricolare, determinata anche da canoni di concili, per cui potremmo dire, come dicono molti, che la confessione è nata nell'undicesimo secolo. Nell'undicesimo secolo un concilio ha detto che l'unica forma valida di penitenza è quella in cui si va da un prete e si dicono i peccati. Ecco, non è che è nata, preso quella forma, che è l'attuale. Qual è il guaio, secondo me? Il guaio più grande è questo, che mentre in tutta questa prassi, in cui l'intervento della comunità è importante, fino alla scomunica, rimane sempre come ultimo appello del rapporto con Dio la propria coscienza. Con noi tu non hai niente a che fare, vettitela con Dio, trova tu un modo. Ma io non ho, ritengo di aver fatto, te la vedi con Dio? Cioè la coscienza personale è sempre alla base di questo rapporto. Adesso, attraverso il direttore spirituale, il confessore che ti chiede questo, 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 attraverso, ieri me l'ho venuto in mente il nome, ma non mi viene in mente adesso, delle specie di tabelle in cui c'era tal peccato, tal penitenza,
ah, tal penitenziali.
Come
I
si chiamava?
Penitenziali.
Dillo prima parola. Che...
I libri penitenziali.
I libri ci sono anche un'altra forma di. Libri penitenziali. C'era una lista precisa di peccati e di situazione ecclesiale conseguente. Hai ucciso, preso. Ecco. A questo punto cosa succede? Che alla coscienza personale si sostituisce la coscienza di Chiesa. È la comunità che dice la gravità del peccato e il modo con cui questo peccato può essere perdonato. Ovviamente passiamo dalla fede, nella presenza di Dio nelle azioni della Chiesa, all'aspetto giuridico prevalente. Quante volte? E non so come adesso la questione, io la vedo da studente di teologia che studia il sacramento della confessione, e la più parte degli argomenti, delle motivazioni, dei problemi non erano di origine teologica, spirituale, ma giuridica.
Per questo prima del concilio, eh?
Vabbè, certo.
Ah, ecco.
Io sono un tanto è vero che era normale. Mentre negli altri sacramenti il fondamento del sacramento era la parola di Dio, trattato un po' quello, cioè, la tradizione della Chiesa, come ha fatto la Chiesa a dire la messa, come ha fatto la Chiesa a dare il battesimo. Per la confessione c'erano due settori ben separati, la potestà di ordine e la potestà di giurisdizionale. Io, diventato prete, non potevo confessare. Ero stato ordinato prete e fra i poteri c'era anche quello di assolvere i peccati, ma non lo potevo fare. Ci voleva un'ulteriore autorizzazione dell'autorità ecclesiastica che, dopo un po' che ero prete, mi diceva: vuoi confessare? C'è un libretto, il vescovo ti autorizza a confessare gli uomini. Dopo un po', se eri bravo, ti autorizza a confessare anche le donne. Io ce li ho ancora, eh?
Mai. Mai.
Poi, se lo chiedi tu, se ne hai bisogno, ti diamo il permesso di confessare le suore. Ci vuole un permesso speciale. Dicevo, la differenziazione tra il potere di ordine, legato appunto al sacerdozio, legato alla parola o liturgia, e la precisazione giuridica, che poi dava origine, per questo che si studiava molto di più questo aspetto, a tanti casi dove voi andate a confessarvi da uno che non è prete, se non sei professionale, oppure da un prete che non ha il permesso di confessare. Allora, se andate da uno che non è prete e vi confessate e quello vi dà la soluzione, non è valida. Però il vostro pentimento davanti a Dio, qui però torniamo al lavoro della coscienza, notate, la coscienza vale solo quando non c'è più quella cosa. Invece se voi venite da un prete, ordinato prete, ma non ha il potere di confessare, voi non lo sapete, supplet ecclesia, cioè con la mancanza giuridica che non ho, perché non ho il permesso, la Chiesa supplisce per venire incontro a quello che senza colpa. E questo ha portato all'attuale situazione, che è lontanissima da... E perché nessuno di più si confessa quasi? Perché la prassi penitenziale comunitaria non esiste. Si era sperato che dopo il concilio, che dice delle cose belle, che non ne propone molte, ma dice delle cose belle, soprattutto, non è ecclesiologia diversa, recuperando la comunione, la comunità tra le persone, non si traduce se non in quella piccola cosa che erano le celebrazioni comunitarie della penitenza. Che sembrava che fosse una strada intrapresa da incrementare sempre di più. Invece è stata sempre stentata fin dalla nascita, perché non crediate mica che una confessione, una celebrazione sia la confessione, eh? Quindi. E allora adesso anche
allora quello era una serie di
una richiesta di preghiere, di perdono, importantissima, interessantissima, che poteva diventare. Era anche previsto, ma in casi proprio estremi, che una celebrazione della penitenza potesse anche avere valore sacramentale senza la confessione personale. Bombardamento, terremoto grave.
Insomma, non era un gruppo di autocoscienza, no?
E quello lo si voleva proprio escludere chiaramente. E anche se poi.
Questo c'era anche prima del concilio, perché mio padre raccontava sempre che quando erano, sì, durante la guerra in marina, stavano per affrontare, allora il cappellano assolveva tutti, sì, insieme, senza bisogno di ripeccarli.
Lasciando però l'impegno, se non vuoi il pentimento, il peccato. Il dolore imperfetto, a me dispiace perché occorre andare all'inferno, lo cancello solo con la confessione. Per la confessione basta il dolore imperfetto. Parlo della teologia dei denti. Credo che non sia cambiato molto. Su
qui però si apre, Donildo, un'altra porta, l'offesa a Dio. Dio si offende. Offesa a Dio con l'atto di dolore che è così pesante, insomma.
Io avrei anche un'altra domanda da Donildo. Cioè, mi sembra che la prassi quasi millenaria, insomma, no? Che si è consolidata, è arrivata fino a noi. Un po' l'ha detto prima, mescoli quella che era la prassi penitenziale per i peccati molto gravi con la direzione di coscienza che avveniva nei monasteri.
Gravi e pubblici.
E pubblici. Con la direzione di coscienza che avveniva nei monasteri. E poi si è aggiunto il fatto che è propedeutica alla carestia. Dove però viene annullata la differenza tra il peccato grave e il peccato che tutti fanno quotidianamente, quello è giusto, pecca mille volte. E questo mi sembra anche un po' una svalutazione del sacramento.
Una svalutazione.
Sì. Perché se la penitenza e la direzione spirituale diventano la stessa cosa.
Certamente.
Ma perché la stessa cosa non è attraverso la direzione spirituale che tu diventi più consapevole dei peccati?
Però appunto sono due cose, due momenti diversi, eh? Cioè la confessione riguarda proprio la consapevolezza del peccato, l'altra è una propedeutica a. Oggi che cos'è la confessione? Se voi sentite chi si confessa, cosa gli interessa a chi si confessa? Parlo della maggioranza, che oggi è ristretta, che sia il prete che ti capisce, che sia il prete con cui puoi fare un discorso. Se io ti dico, non ha importanza chi sia il prete, come non ha importanza che sia il tale che dice messa, il talato che dice messa. La messa vale per quello che è. Il ministro è semplicemente uno strumento. Questo per la, chi di voi anche lo applicherebbe alla confessione. E invece cosa?
Se è un sacramento.
Ma facciamo bene noi a dire, smettete di venire a dire i vostri problemi e venite solo a ricevere la confessione. Delle volte proviamo, quando ci sono ormai rare le celebrazioni della penitenza, io dicevo con i miei parrocchiani che venivano alla celebrazione comunitaria in San Pietro, dicevo non venite a confessarvi tutti da me quella sera lì, sono qui sempre, venite sempre, glielo dite voi non venire da me perché vai da chiunque? Sì, io lo dico, però non posso dire non ti voglio perché vieni sempre da me, perché poi ci sono quelli che dicono invece non dovete andare dallo stesso confessore, possibilmente. Tutte le regole monastiche dicono lo stesso confessore.
Sempre diversi confessori di
interesse. Viene in mente Sant'Agostino che di fronte a chi metteva in dubbio la validità dei sacramenti conferiti dagli eretici, diceva se Cristo assolve, è Dio che assolve. Se Pietro assolve, è Dio che assolve. Se Paolo assolve, è Dio che assolve. Se Giuda assolve, è Dio che assolve. Cioè non conta il ministro. Ecco. Proprio per come dal millennio noi viviamo la confessione, è difficile applicare questo, mentre con la messa siamo tutti d'accordo, nella messa la differenza la fa l'omelia, ma nessuno mette in dubbio la validità della messa se il prete è... Per la confessione è più delicato. Anche questa prassi ecclesiale, fin dagli inizi, non è poi così indifferente, cioè il sacramento non è mai un automatismo, anche nella messa, se il sacerdote è Giuda, vale lo stesso, però non è mai un automatismo, tantomeno nella confessione, in cui c'è implicato un dialogo. Quindi quella prassi penitenziale all'inizio non è automatica. Tu per tu vuol dire quello che molte volte viene poi nella confessione. Solo che la tu per tu è con un fratello, e va bene, ci confrontiamo. La tu per tu nella confessione è, come dice un testo che stiamo per pubblicare, dice, di tutti i sacramenti quello più privatizzato è stato la confessione. Tutto è dal baracchino, al silenzio, al piano che sento solo io, si sente poi da fuori delle finestre di Sant'Egidio quello che dice dentro uno in confessione. All'automatismo, l'ho raccolto sempre, del bimbo, questo è successo a San Sigismondo, un chierichetto, arriviamo alla comunione e gli dice... Tu non fai la comunione. E quello dice, no, perché? Non mi sono confessato. Ebbene, è un atto di dolore. Ma io ho fatto molti peccati. Dille tre. L'altro che i ragazzini mi raccontavano sempre, diceva, il cappellano militare che aveva a fare le confessioni la sera prima, il giorno dopo c'è la comunione pasquale la caserma e molti vanno a confessarsi e alla sera dopo la confessione ci sono i birichini che vanno a invitare uno di quelli che si erano confessati in un posto non proprio da cristiani, no? E dice proprio stasera che peccato che domani devo fare la comunione, andiamoci domani. Io ci vedo due elementi, il primo che però non so se è il più importante nella produrre questa situazione, forse sì, però non sono sicuro, è la mancanza o la forte diversificazione rispetto alla parola del senso del peccato, che oggi è molto difficile nella stragrande maggioranza delle persone dire in che cosa consiste il senso del peccato. Io ci ho una teoria, non è mica solo mia, cioè che la morale di oggi, più che il bene o il male, tanto più poi se bene e male sono visti alla luce dell'occhio di Dio, la morale di oggi, bene o male, vuol dire mi conviene o non mi conviene. Se questa cosa mi è utile, è bene. Se questa cosa non è utile è male. Ovviamente questo è lontanissimo dalla concezione di peccato cristiana, biblica. L'altra, e forse qui ci si può fare di più, e forse il passaggio per arrivare poi anche a qualcosa di meglio, quello che ho detto, è la mancanza totale di senso comunitario in questo sacramento, che è stato vissuto per secoli come una tu per tu, con anche dei vantaggi di crescita, di verifica, però con la perdita di dirlo alla Chiesa. Cosa vuol dire dirlo alla Chiesa oggi? Secondo me, io una risposta ce l'ho, dirlo alla Chiesa vuol dire che non ti fai i fatti tuoi, li fai insieme agli altri, del tuo problema ne parli con gli altri, non del tuo personale, io provo un affetto per... ecco, ma la concezione di di vita, ce lo confrontiamo insieme, se no su che cosa è che lo diciamo alla Chiesa? Se non è la Chiesa che ti dice non più le tabelle, questo è peccato, fa la penitenza, ma l'orientamento alla luce della parola di Dio, quello che male ai tuoi occhi, che cos'è che male ai tuoi occhi? Oggi quando sentiamo qualcuno un po' preoccupato dell'andamento delle comunità cristiane, è che non c'è più una parola precisa, non c'è più un orientamento preciso. Non credo che dirlo alla Chiesa voglia dire che dopo siamo tutti convinti che quella è l'unica strada, però le diverse strade le abbiamo verificate insieme. Adesso c'è un gran discorso, io ho sentito, ho fatto un viaggio con la Beverara, ci sono delle persone che sono un po' scombussolate da questa mancanza di orientamenti, sono ancora più scombussolati se il presidente della CEI dice che bisogna fare le votazioni segrete. Ovviamente questa è un'interferenza inimmaginabile, però dire che non ci sia un orientamento, che non sia l'orientamento cosa devi andare a fare là esattamente, ma un orientamento perché ne abbiamo parlato insieme. Ecco, parlato insieme, si può parlare insieme di convivenze fra persone, si può parlare insieme nella Chiesa di oggi? Sì, si può, però sarebbe pure poco in là, appunto. Dillo alla Chiesa, la Chiesa ascolti, la Chiesa, gli altri, ci ascoltiamo. E poi non c'è da scandalizzarsi, se appunto dopo una stasi di tanto tempo in cui non c'era il dirlo alla Chiesa, era solo la Chiesa che lo diceva a te, e ci vuole poi del tempo per arrivare a recuperarla. Ecco. Vista la decadenza di tutti gli organismi rappresentativi, dovuto a varie cause e a varie colpe, però di fatto oggi di comunità, di comunione se ne parla molto, però che ci sia una prassi comunionale nelle nostre realtà di Chiesa, perché? Perché il Concilio, che ha stabilito la collegialità per quell'aspetto lì, come tanti altri, è stato congelato. Sì, 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 è importantissimo, però meno se ne fa, meglio. Perché è rischiosa, perché poi si...